Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D.
Il nuovo video dell'ISIS documenta l'uccisione dei prigionieri. Con la solita ferocia cambia solo lo sfondo. Questa volta c'è il mare, il Mediterraneo, il che consente agli jihadisti di ricordare che il califfato è a un passo da Roma.
Non è una questione di numeri, noi siamo pronti a difendere il nostro paese, ma quello che noi seguiamo con forza fino all'ultimo momento è una soluzione diplomatica.
In Libia sta accadendo qualcosa di molto grave. Ci vuole una missione più forte dell'ONU. Innanzitutto politica e diplomatica, ma una presenza forte delle Nazioni Unite. L'Italia è pronta nella missione ONU a fare la nostra parte.
E l'Italia è pronta con almeno 5.000 uomini ed è pronta anche a guidare la coalizione anti-ISIS. Nella capitale libica ieri l'ambasciata ha sospeso tutte le attività.
L'Italia è in prima linea nel combattere il terrorismo, sul piano militare, sul piano politico, sul piano culturale. Dobbiamo farlo questa battaglia. Ovviamente anche in Libia. Io penso che l'Italia debba fare la sua parte.
Mansour Tantush, libico, presidente dell'Unione Islamica in Italia. Ha sentito il ministro Gentiloni, per il governo dopo le minacce dell'ISIS la soluzione in Libia potrebbe diventare militare. All'ISIS dicono di essere già a sud di Roma. È possibile?
Sì, è possibile. Noi lo sappiamo da molto tempo, insomma, che sono presenti questi gruppi in Libia. Chiaramente le dichiarazioni di ministro
In Libia va bene, ma a sud di Roma?
A sud di Roma, sai, a sud di Roma bisogna vedere, sicuramente, sai, poi bisogna vedere i singoli, sicuramente qualche matto ci sta, però, sai, vediamo quello che è successo in Europa, ecco. Perciò non escludiamo l'Italia, sicuramente che qualche personaggio ci
c'è possibilità. Ecco, Tantush, ma la soluzione in Libia può diventare una soluzione militare?
Io penso assolutamente no, la soluzione è solamente politica.
Cioè un'azione di peacekeeping, come si sta immaginando, sponsorizzata dall'ONU, non sarebbe una soluzione auspicabile?
Assolutamente no.
Perché?
La Libia, perché se si pensa a un'azione militare anche sotto legge dell'ONU, vuol dire la divisione della Libia automaticamente. L'azione militare non è voluta da nessuna parte in causa in questo momento in Libia. La soluzione è solamente politica.
Ecco, ma perché sarebbe per l'Italia peggiore quindi la soluzione militare?
Assolutamente.
Perché?
Perché l'Italia è vista come un interlocutore che risolva la questione dal Libia da tutte le parti. Intervenendo militarmente si peggiora le cose.
Cioè la divisione tra Tripoli e Bengasi, invece che ricomporsi, verrebbe definitivamente, come dire, sanzionata.
Esattamente. Perciò l'Italia ha un ruolo molto importante in questo momento di agire politicamente, cioè tutta la sua forza, tutta la sua politica estera che in questo periodo non ha fatto, è l'occasione per mettersi in gioco veramente per risolvere la questione Libia.
Ecco Tantush, secondo il presidente Prodi in un'intervista al Fatto di domenica, la colpa è nostra se la situazione è così degenerata, nostra non italiana in particolare, ma diciamo dell'Occidente.
Dell'Occidente. Sì, sicuramente, ha perfettamente ragione il professore, perché il professore è un personaggio che è conoscitore del continente Africa e in particolar modo della Libia. Anche qui l'Italia ha perso tempo, perché al momento della designazione di un inviato speciale dell'ONU verso la Libia, il professore poteva ricoprire questa carica.
Ecco, a Ginevra infatti, Tantush, c'è un tavolo di mediazione, però è uno spagnolo che si sta occupando di trovare una soluzione per la Libia. Ha senso che sia uno spagnolo?
Assolutamente no, infatti i risultati si vedono. Anche le parti in causa che sono a Ginevra sono contro Leon, perciò non è il personaggio non può portare alla soluzione, cioè tutti gli incontri che lui ha fatto non sono riusciti mai a portare una soluzione, perciò l'Italia anche in questo caso ha perso una grande occasione per poter risolvere la questione Libia.
Senta, ma Tantush, Alfano, il ministro degli interni, dice che l'ISIS è più veloce dell'ONU, ha ragione?
Sicuramente sì, poi sai, quando loro vedono i vuoti si infilano dentro, perché facendo anche una piccola cosa viene ingrandita in una maniera incredibile, perché loro occupano questi spazi. Sono
ecco,
molto...
ma chi finanzia l'ISIS?
Beh, sai, l'ISIS viene finanziata dai paesi del Golfo.
Cioè?
Cioè non è un segreto, c'è, no, il, no, c'è il Qatar in primo luogo, che finanzia sotto tutti gli aspetti, insomma, sia finanziari che dalla parte, diciamo, questa tecnologia che noi vediamo nei loro proclami, c'è sempre un'energia dietro. Ecco,
ecco, infatti sembra, no, diciamo che oltre al terrorismo, alla violenza, gli sembra guidato da una regia mediatica molto, molto accurata, molto moderna, molto avanzata. Da dove arriva?
Beh, questa tecnologia, sai, se lei va a vedere anche nel sito di Al Jazeera, trova che formano questi, fanno delle formazioni proprio sulla regia, sul montaggio, che a Doha c'è un centro eccezionale. Cioè
quindi a Doha c'è un centro di formazione di tecnici, di tecnologie modernissime che vengono poi utilizzate dall'ISIS, perché si vede una regia hollywoodiana.
Molto,
diciamo.
molto, è una regia, diciamo, più che occidentale, ecco. Però ecco, sa, Al Jazeera è una emittente molto all'avanguardia, ha dei mezzi incredibili, e le dico anche di più, cioè ci stanno molte stazioni televisive satellitari libiche che trasmettono da Doha.
Anche.
Sì, sì, ma non è un segreto, ci stanno più di una, sì. Che poi questi qua sono appartenenti a gruppi, diciamo, di islamisti, chiamiamoli moderati, chiamiamoli, però trasmettono da là, insomma, ecco.
Senta, ma la sensazione però che questa violenza verso l'Occidente, così mediatizzata in modo così, così hollywoodiano, come dicevo, serva anche però a giocare una partita interna al mondo islamico, è così?
Sicuramente, perché sai, nel mondo islamico in questo momento è frazionato in una maniera incredibile, non è mai successo questo frazionamento, e c'è una lotta interna, specialmente nei paesi del Golfo, che tra questi paesi emergenti che sono trovati questa ricchezza e la vogliono usare per avere un'egemonia, diciamo, sull'Islam. Ognuno vuole guidare l'Islam in una maniera che è più conveniente a lui, insomma.
Ecco, ma in Italia, lei un po' l'ha detto, c'è un uomo che potrebbe dare una mano concreta all'ONU per risolvere il problema Libia?
Guardi, assolutamente, il professore Prodi è, penso in questo momento, è l'unica persona che possa risolvere, perché è un personaggio molto conosciuto in Africa, poi non dimentichiamo che la questione Libia è Africa, cioè non è solo italiana. Il professor Prodi aveva anche un incarico dell'ONU per la sicurezza del paese subsahariani, è un conoscitore molto addentrato nei problemi di Libia, e perciò l'occasione italiana del governo italiano è proprio il personaggio,
ecco,
Prodi.
Ecco, senta, io nel 2006 ho fatto un faccia a faccia con Gheddafi. E Gheddafi parlava proprio di Prodi e di Berlusconi. Senta cosa mi diceva.
L'uomo che ha fatto, forse più di tutti, quando nessuno ci credeva, per riportare la Libia nella comunità internazionale, è stato Romano Prodi, che era allora il presidente della Commissione europea. Che ruolo ha avuto Prodi nella vicenda del riavvicinamento della Libia alla comunità internazionale?
Senza dubbio Prodi ha giocato un ruolo molto importante. Noi libici lo ringraziamo e apprezziamo molto questo suo ruolo. La sua posizione nella commissione è stata molto importante, perché era utile anche alla causa libica.
Ma e per lei personalmente Prodi cosa rappresenta?
Senza dubbio è un amico, un caro amico. Ci capiamo molto.
Berlusconi è stato il primo leader occidentale che lei ha incontrato dopo la fine dell'embargo. Ecco, perché proprio Berlusconi per primo?
Libia e Italia ora sono paesi amici, sono vicini e dirimpettai sul Mediterraneo. I nostri rapporti sono molto buoni. E anche i governi che hanno preceduto il nostro amico Berlusconi hanno compiuto degli sforzi enormi in ambito internazionale a favore della causa libica. Era perciò nostro dovere accogliere e dare il benvenuto al presidente del governo italiano e ringraziarlo per la posizione dell'Italia a fianco di una causa giusta, quella libica.
Signor Tantush, fa effetto oggi sentire questa parola?
Fa un effetto incredibile, nel senso che già da allora il professor Prodi o il presidente Prodi, il ruolo che aveva era un ruolo molto importante, molto sentito, ma non solo da Gheddafi o dai paesi africani, ma proprio dall'Occidente.
Certo.
Perciò,
quindi quella è la soluzione possibile.
Assolutamente, perché prima di parlare di andare a 5.000, 10.000, 20.000 persone o soldati, la via maestra è quella. Prodi poi, lui tentò anche nel 2011 di poter intervenire nella sua qualità di mediatore, però chiaramente erano altri tempi e non fu ascoltato.
800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Pietrangelo, allora, soluzione militare o politica secondo te?
L'Italia non ha forza politica, la realtà però la costringe a prendere una posizione che inevitabilmente diventa militare, perché è urgente l'alto là. Ed è qualcosa che non può più impegnare le chiacchiere, né tantomeno l'avevamo detto, perché bisogna ricordarlo agli ascoltatori, in origine c'è un errore totale che il governo dell'epoca, il governo Berlusconi, dovette caricarsi sulle spalle, sì, per interessi altrui. Per interessi altrui.
Cioè vuol dire lasciare andare a bombardare,
certo,
far fuori Gheddafi, diciamo. Questo è l'errore.
Questo è l'errore, perché bombardare, eliminare Gheddafi e bombardare Tripoli, oltretutto con aerei italiani, ha ripetuto una scena che nell'immaginario degli italiani era ferma a quel film dove Alberto Sordi vede nell'8 settembre un cambiamento di posizione, per cui dice: l'alleato è passato,
è cambiato. E noi parleremo dopo il giornale radio, appunto, racconteremo la storia dei rapporti fra Italia e Libia.
Triplo, quadruplo, perché siete voi assicurazioni.
Nel mio mestiere incontro un sacco di imbroglioni. Quando riesco a beccarne qualcuno, non mi nascondo il piacere che provo nel rovinarlo.
Truffa, inganno, raggiro, tranello, fregatura, estorsione, trappola, insidia, sola, frode, imbroglio, gabola, pacco.
Mi stia a sentire, sì. Per quella storia dell'assicurazione potrei farle fare un affaretto anche a lei. Il perito mi ha fatto capire che tirando troppo la corda si perde in dignità.
Pacotto, bidone, bindoleria, bindolo, broglio, bugero, bugeratura, buscheratura, cabala, chiavata, circonvenzione, ciurma, ciurmeria, estorsione, farabollone, beffa.
Con una macchina leggera come la sua, una 600, pretende di venirmi addosso e farmi un bozzo così e la sua niente?
Già.
Andiamo, dicevo io, un po' di logica. Un colpetto alla 600, tac, e tutto è a posto. Lei indenizza la mia, io indenizzo la sua e le assicurazioni ci pagano tutte e due.
Beffa, bindolamento, tacca, gabbamondo, imbombatura, impostura, latrocinio, pastetta, patricchio, suonata, trappolone, turlupinatura.
Aldo Minucci, presidente dell'ANIA, l'associazione delle imprese assicuratrici. Dottor Minucci, in Italia il costo dell'RCE auto è la più alta d'Europa, perché?
Come risulta da uno studio che abbiamo commissionato noi ad una primaria società di consulenza internazionale che è Boston Consulting, le cause, noi non abbiamo mai avuto difficoltà ad ammettere che c'era questa discrezia,
è un dato
di fatto. Le cause sono innanzitutto il maggior costo dei sinistri, pesano per circa il 60% della differenza del prezzo, una componente di maggiori tasse in Italia sulla componente specifica dei premi dell'assicurazione delle auto, che pesa per il 24%, e poi c'è un maggior costo in termini di marketing, distribuzione e costi amministrativi tra l'Italia e gli altri paesi, che pesano per circa il 16%.
Dottor Minucci, però si rende conto che così, visto dal punto di vista mio, che sono un utente, parliamo di una differenza del 45% con le tariffe europee, insomma è tanto.
Sì, è tanto. Allora, la prima indicazione che mi preme dire è che quel dato c'è già migliorato in termini favorevoli per l'Italia, perché i famosi 213 euro di differenza media, come costo medio tra l'Italia e la media degli altri
dell'Europa,
paesi,
sì, è diminuito.
Si è ridotto a 177. Senta, perché in questi due anni ci sono stati fenomeni molto contrari.
Dottor Minucci, il governo sta valutando di inserire nel disegno legge sulla concorrenza che le riparazioni delle auto siano effettuate dalle carrozzerie convenzionate con voi, cioè con le assicurazioni. Ma per voi però un bel regalo, una bella vittoria della lobby, diciamo.
No, perché la lobby sarei io a rappresentarla, mi viene un po' da ridere.
Complimenti, allora.
Ha
avuto un gran successo.
Allora le chiarisco subito il tema. Innanzitutto stiamo parlando ancora di un provvedimento del governo di cui non si conosce
no,
nulla.
No, d'accordo,
se non
diciamo
le cose
che se ne è parlato. Sì.
Con riferimento però specifico rispondo molto puntualmente, almeno per quanto riguarda le cose che io so. La prima cosa è che non è un obbligo rivolgersi alle carrozzerie convenzionate per gli assicurati.
Ah, è un'ipotesi, sarebbe un'ipotesi.
È una facoltà.
Dottor Minucci, l'introduzione del sistema, di questo sistema, anche se facoltativo, delle officine autorizzate, quanto farebbe diminuire il prezzo delle polizze? Se lo farebbe diminuire.
Lo fa diminuire.
Di quanto?
Lo fa diminuire tranquillamente. Adesso glielo dico specificamente perché io non è che ho le cose.
No, ma occhio, grosso modo.
Diciamo che dovrebbe diminuire intorno ai 25 euro come costo.
Sì. Però, dottor Minucci, le chiedo, facendo così non sarebbero le stesse compagnie assicurative a determinare l'entità del danno da risarcire all'assicurato? Se sono officine autorizzate.
No, sono officine autorizzate dove dice, allora, il costo orario, come si fa in qualsiasi altro paese civile, perché una delle differenze che fa Boston è quello che in Italia manca questo meccanismo sviluppato.
La valutazione del costo orario.
Che c'è la manutenzione del costo orario. Io sono in grado di stabilire, non perché va a vantaggio mio, un costo orario medio ridotto, ma questo non va a detrimento della qualità dell'intervento, perché la norma di legge impone l'obbligo di dare una garanzia sulla qualità dell'intervento che vale per due anni.
Ecco, dottor Minucci, ho capito, ma per ridurre il rischio di truffe, perché non puntare sul sistema di controllo dei periti che esiste già?
Perché non è questo il meccanismo, non sono i periti, possono partecipare, ma non sono i periti un anello fondante delle truffe. L'anello fondante delle truffe, innanzitutto, bisogna distinguere tra gli episodi di macro criminalità, sono meccanismi delinquenziali organizzativi in cui alcune associazioni a delinquere che sono nel nostro paese, in certe zone, costringono, si mettono d'accordo con le carrozzerie per trovare dei sinistri falsi, per
certo,
fare dei sinistri falsi, e
naturale.
Quindi questo non sarà mica il perito che riesce a scoprire queste cose.
Senta, ma con il sistema delle officine convenzionate, dottor Minucci, però chi garantisce la qualità dell'intervento? Lei mi ha parlato di una garanzia di due anni, no?
Sì,
è questa la garanzia? Sarebbe
sì, questa? È un meccanismo molto semplice. È evidente che se lei costruisce un meccanismo di carrozzerie convenzionate, determina il fatto che ci sia una riorganizzazione di questo sistema,
certo,
e quindi la capacità di queste carrozzerie di essere dotate sotto il profilo tecnologico, un aspetto ormai fondamentale nella riparazione,
certo,
di maggiori livelli di qualità e di interventi di mezzi.
E questo, dottor Minucci, è vero. Se c'è questo controllo perché sono convenzionate, è anche più facile che la riparazione sia fatta nell'interesse dell'assicurazione più che dell'assicurato.
Se il cliente, l'assicurato, non si fida, vada alla carrozzeria che vuole.
Ah, perché alternativo? Perché non è obbligatorio.
L'unica conseguenza è che questo disegno di decreto che dovrebbe essere presentato dovrebbe prevedere che, a dimostrazione della riparazione, l'assicurato deve portare, per avere il risarcimento del danno, deve portare una fattura.
E tutte le officine indipendenti non convenzionato, parliamo di migliaia di posti di lavoro, che fine faranno?
Lei pensa che il numero degli interventi dei lavori diminuisca?
Non lo so, glielo
chiedo. Non credo proprio, perché se gli incidenti ci sono, le macchine devono essere riparate.
Cioè lei dice finisce soltanto la truffa.
Finisce la truffa o si imporrà un diverso modello organizzativo delle carrozzerie, perché evidentemente alcuni troveranno la convenienza ad andare in carrozzerie convenzionate, e quindi le carrozzerie convenzionate assorbiranno una serie di altri soggetti e aumenterà la qualità complessiva della prestazione. Lei pensa al fenomeno che si è verificato in Italia quando i singoli negozi distribuiti sul territorio sono stati in parte sostituiti dai grandi magazzini, nessuno si è strappato i capelli, ma il lavoro è stato lo stesso.
Questo non è proprio un esempio felicissimo,
no,
ma insomma
io lo trovo un elemento positivo. Ci sono i negozi di nicchia che continuano a funzionare benissimo.
800 24 0024 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Silvano Fogarollo, carrozziere da 50 anni, presidente dell'Associazione Nazionale dei Carrozzieri di Confartigianato. Il governo vorrebbe affidare la riparazione dei veicoli incidentati a officine convenzionate con le assicurazioni. Voi non ci state, perché?
Perché innanzitutto hanno dei distinguo carrozzieri buoni e carrozzieri cattivi.
Naturale.
E noi non siamo cattivi, anzi siamo carrozzieri indipendenti, non legati da contratti capestro con nessuno.
Senta, ma quante sono le carrozzerie indipendenti in Italia?
Ci sono 18.000 carrozzerie abbondantine e più del 50% è indipendente.
Senta, l'ANIA, lo abbiamo sentito, dice che non ci sarebbe problema, sostiene che vi consorziereste e non ci sarebbe disoccupazione, così?
Ma secondo me dicono delle bugie.
Perché?
In quanto noi abbiamo uno specchio davanti che sono le carrozzerie inglesi di grosse dimensioni, ma dipendono totalmente dalle compagnie. Lo vorrebbero fare anche in Italia, perché siamo piccolini e non sono capaci di gestirci.
Senta, l'ANIA però vi accusa voi carrozzieri di essere compiacenti in molte truffe ai danni delle assicurazioni. È così?
Ma da noi indipendenti viene giù un perito che fa parte del controllore, come si può dire, è un controllore da parte della compagnia, e viene a visionare l'auto. Con quel perito noi dialoghiamo e concordiamo in linea di massima al 99% abbondante il danno.
Ma perché avete questa cattiva fama però?
La cattiva fama forse è dovuta anche a colpe nostre pregresse, dove il perito faceva la parte del cattivo nei nostri confronti e noi per difenderci dovevamo usare delle escamotage. Da questo essere definiti banditi proprio non ci sto.
No, io bandito non l'ho detto. Senta.
No, ma qualcuno di ANIA sì.
Senta, però secondo la relazione antifrode dell'IVAS, l'Istituto di Vigilanza sull'assicurazione, solo nel 2013 i casi considerati sospetti sono stati 460.000. Beh, tanti, tutti infondati, mi sembra difficile, eh?
No, sono d'accordo con lei, però le ripropongo io una domanda. Sì. Cosa ha fatto l'ANIA per far emergere questi casi sospetti?
Dice che non ha fatto niente. Senta, ma mi racconta, visto che lei oltre ad essere il presidente dei carrozzieri è un carrozziere, mi racconta di un caso capitato a lei di truffa tentata?
No, non è capitato a me.
Beh, le sarà capitato qualcuno che ha tentato, non che ce l'ha fatta.
Beh, guardi, il consumatore, il nostro cliente, molte volte ci chiede: dai, visto che ci sono sul conto, dammi una lucidatina.
Cioè come funziona più o meno, Fogarollo? Cioè, uno viene da lei, dice ho avuto un incidente, insomma, proviamo a metterci d'accordo.
Per questo io dico che il carrozziere in certe situazioni non è il primo attore di questa commedia un po' negativa.
Ci sono
clienti che pretendono il carrozziere che magari asseconda, ma non sempre, e poi c'è anche, quando sono cose ben strutturate, bisogna pensare anche alla fase liquidativa e peritale.
Quindi anche i periti.
Le cose che vengono fuori, che sono incancrenite da anni e anni e anni, bisogna che ci sia una regia molto più grande di quella del carrozziere.
Ma non vi conveniva a voi come associazione di carrozzieri denunciare voi questa catena un pochino di malaffare?
Io non ne vengo mai a conoscenza di questo, caro signore, perché le compagnie annusano l'aria e sentono, ed è per questo che io dico che l'unica cosa da fare sarebbe di sedersi a un tavolo, mettersi a un tavolo, assicurazioni, carrozzieri, periti e associazione dei consumatori, e dialogare per fare emergere se c'è del marcio.
Ma la vostra proposta è questa, allora, la vostra proposta alternativa alla proposta di legge?
Beh, diciamo, la proposta di legge che è emersa ultimamente qua non sì. è quello che avevamo proposto noi, perché noi abbiamo fatto un lavoro che è diventato un disegno di legge ed sì. è presentato già in una commissione, mi sembra la sesta finanze, e parla in questo senso: dialogare, fare emergere se ci sono delle cose che non vanno, obbligo della ricevuta o documento fiscale che dir si voglia, che è già per legge obbligatorio, in maniera che nessuno possa portare a casa due volte i soldi di una riparazione che non andrà mai fatta.
Ma se passasse invece l'ipotesi delle officine convenzionate con le assicurazioni, l'ipotesi che in questo momento sembra la più accreditata, che cosa cambierebbe in concreto per le carrozzerie indipendenti?
Allora, diremmo che le indipendenti non lavorerebbero più, o molto poco, in quanto questo 50% abbondante di carrozzerie indipendenti verrebbe a mancare il lavoro, perché anche i clienti acquisiti negli anni verranno dirottati per obbligo di legge.
Però si potrebbero, come dicevamo prima, si potrebbero consorziare, diventare una cosa più grande. Faceva lei l'esempio dell'Inghilterra, non necessariamente legati all'assicurazione, ma autonomi.
Ma poi il lavoro viene comunque dirottato: più grande è la carrozzeria, più bisogno ha di lavoro e più dipende dalla compagnia, se no non sta in piedi.
E allora, se passasse quella legge lì, lei cosa prevede in termini di posti di lavoro perduti?
Fra familiari e persone, io direi 100.000 persone che perdono il posto di lavoro, ma 100.000 persone che andrebbero a rischio di sopravvivenza.
800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, gli sms, tantissimi sms su questo tema, molti firmati, alcuni non firmati. Ricordo che quelli non firmati non servono a nulla. Rassicuro Roberto per tutti che ritorneremo su questo tema e metteremo direttamente a confronto anche gli ascoltatori con gli interessati, perché il tema ha appassionato. Pubblicità.
Risponde, chiedilo a Dell.
Quali vantaggi ho usando un tablet professionale con connettività integrata?
Come faccio a gestire il proliferare dei diversi dispositivi mobili all'interno della mia azienda?
Vorrei sostituire i notebook in azienda, ma sono indeciso se passare ai tablet. Come faccio a salvaguardare produttività e sicurezza in un unico dispositivo?
Mandaci la tua domanda su chiediloadell.it o via social con l'hashtag chiediloadell.
Fave di fuca, l'intestino ripartirà. Fave di fuca, fave di fuca.
Uno stile di vita sano non basta? Usa Fave di fuca la sera e rimetti in moto l'intestino pigro la mattina. Da Euritalia Pharma in farmacia.
Fave di fuca, fave di fuca. Il buongiorno ti darà.
Tra 200 metri svoltare a sinistra e ricordarsi dell'assicurazione. Alla rotonda ricordarsi di pagare il bollo. Destinazione raggiunta. Ah, e ricordarsi della manutenzione.
Se i pensieri legati all'automobile ti seguono dappertutto, pensa a LeasePlan, il noleggio a lungo termine che ti offre tutti i servizi inclusi: assicurazione, manutenzione, soccorso stradale, gestione amministrativa. Come? Con un semplice canone mensile. Così hai tutto il piacere dell'auto senza pensieri. LeasePlan. Oggi si guida così. Scopri di più su leaseplan.it.
Sei un'azienda? C'è che agente di commercio? Agente.it ti invita a forum Agente Mediterraneo, la fiera di ricerca e selezione agente di commercio. Vai su agente.it, prenota oggi stesso il tuo stand a forum Agente Mediterraneo.
13 e 14 marzo, fiera di Napoli, promozione hotel e parcheggio omaggio tutto compreso.
Agente.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1, 2, 3, è per prepararvi al parto.
Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
Ma non fanno solo prodotti in legno.
Aggiornati, guarda foppapedretti.it.
Che seccatura, ho lasciato di nuovo il badge a casa.
Scusa, non hai scaricato l'applicazione di ADP?
No, ma cosa c'entra ora?
ADP Mobile Solutions ti permette di accedere ai dati del cedolino, consultare e richiedere ferie e permessi e, come in questo caso, effettuare la timbratura virtuale.
E come?
È semplice, la scarichi, usi le tue credenziali di accesso ADP e timbri come se avessi utilizzato il badge.
Wow, davvero comoda.
Cosa ti dicevo? A prova di sbadato.
Con ADP hai sempre l'azienda a portata di mano. ADP-italia.com.
Cosa chiedi al tuo supermercato?
E non mettere sempre in offerta i biscotti che poi li devi comprare per forza. E non va bene.
Alla Coop scegli tu. Fino al 28 febbraio decidi quali prodotti tra le grandi marche scontare del 30%. Verifica la modalità nel tuo punto vendita. La Coop sei tu.
Mix 24.
Sai che la sofferenza d'amore non si cura se non con la presenza della sua figura. Baciami con la bocca dell'amore, raccoglimi dalla terra come un fiore. Come un bambino stanco ora voglio riposare e lascio la mia vita a te.
Beh, Pietrangelo, non c'è Mario che è malato oggi, se ne sente l'assenza, per dirti cosa pensa del tuo, della tua canzone del lunedì.
E questa canzone serve per descrivere quello che il filosofo oggi m'ha fatto, più che m'ha detto, perché mi ha offerto delle foglie dorate che erano state raccolte nel declinare dell'estate, e in pieno inverno, nel pieno inverno di oggi, lui mi ha spiegato come quell'anticipare l'alba non è altro che un desiderio d'estate, ed è il segno nel cuore, quello che resta, che fa della malinconia la malattia che accompagna tantissimi e che non ha altra cura se non quella di, come un bambino, quando è stanco, che non vuole altro che riposare e lasciare la vita a chi sa raccoglierla. E così, tra mille affanni, ha spiegato il filosofo, chi ama non se ne va, e la sofferenza si cura solo con la presenza della sua figura. Questa musica silenziosa d'aurora, ben svelata da Giuni Russo e Franco Battiato, la sua figura.
Facciamo tanti auguri a Mario, che è assente per malattia, speriamo che torni subito. Sara è in pista.
Io stasera non ho sentito vibrare la partita IVA che abita nei nostri cuori, signori. Questo bisogna dirlo, Vittorio.
Vibriamo partite IVA e uniamoci. Anche voi nuovi arrivati del 2014, ovviamente. A dicembre, infatti, si sono aperte 576.000 partite IVA nuove di zecca. Il 75% del totale riguardava persone fisiche in carne e ossa, mentre il 52%, cioè più della metà, sono giovani entro i 35 anni. Ma risentiamo cosa ha detto il Premier Renzi una volta fatta la riforma.
Allora, l'autogol, più l'ultimo autogol, legge di stabilità alle partite IVA. Ho sbagliato una cosa, ma adesso la recuperiamo.
Ecco, il governo mi fa venire in mente Linus e la sua coperta, alla continua ricerca di coperture, appunto, e invece alle prese con una coperta sempre più piccolina per i bisogni sempre più grandi di noi cittadini. Nell'attesa che trovino le coperture economiche per riportare A, la soglia di accesso al regime dei minimi a 30.000 euro e B, di abbassare l'imposta schizzata al 15%, non possiamo che augurarci che cancellino tutto e riavvolgano il nastro.
Salamini,
belli
bellicosi, dopo la guerra la pace, anzi no, la tregua, e come ogni tregua è guerreggiata, non parliamo di cose serie, bensì di quisquilie, cioè di quella guerra guerreggiata che c'è tra il PD di Matteo Renzi e Forza Italia di Silvio Berlusconi, ovvero l'ostacolo del Nazareno. Più che un patto si rivelò un pacco. Oggi la direzione del PD, ancora ieri le parole di fuoco di Renato Brunetta, ferita mortale della democrazia. Insomma, in Parlamento è guerra guerreggiata. Il 10 marzo c'è il voto finale, ma pacta sunt servanda. Qualcuno con cui parlare, il PD, deve pur trovarlo. Esce di scena Denis Verdini ed entra Giovanni Toti, anzi no, entra anche con Giovanni Toti Renato Brunetta. Forza Italia ha rotto perché, dice Matteo Orfini, presidente del PD, si è rotta. Ma lì c'è sempre... c'è sempre in agguato Matteo Salvini che sta facendo il suo sorpasso. Il cavaliere però spariglia. Brunetta critica il governo sulla Libia, dice tipico dei regimi compattare a sé il paese in un'avventura, e Berlusconi invece...
Tripoli, verso il d'amore.
Berlusconi si dice disponibile a guerreggiare su un piano militare e quindi ad accompagnare il governo in questa decisione, ma è sempre in guerra italiana, amici tra i nemici e nemici tra gli amici, e Pierluigi Bersani si domanda perché andare avanti col patto del Nazareno se non esiste più. Esiste il patto, anche se sotto forma di pacco. Matteo Renzi ha visto una parlamentare di Forza Italia,
piange il telefono,
piangeva nell'emiciclo di Montecitorio, piangeva perché questo patto che è diventato pacco si è rotto, ma dopo le lacrime e il sorriso faranno pace i cani e i lupi, e si potrà quindi dire povere pecore e sventurate capre. Sia capra.
Mentre meditiamo profondamente su questo nuovo tipo di editoriale radiogiornalistico, pubblicità.
Mix 24.
Da oggi tutti i lunedì il Lunelibro, un appuntamento con Alessandra Fiori, giornalista, scrittrice, nostra collaboratrice, che ci racconta un libro tutti i lunedì.
E se tornando a casa, Fiona, sposata da 35 anni, trovasse suo marito a dirle dell'assoluta esigenza di una bella storia passionale con la sua assistente ventottenne? E se Fiona, protagonista dell'ultimo romanzo di Ian McEwan, fosse un giudice? Una che ha dedicato la vita alla composizione di battaglie patrimoniali, di guerre feroci per l'affidamento di figli non più condivisi. Ecco, che farebbe Fiona? Si ritufferebbe in uno dei suoi casi, gli stessi che da sempre popolano i suoi giorni e ossessionano le sue notti. Ed è quello di Adam Henry, un 17enne gravemente malato che però, d'accordo con i genitori, si oppone alle cure in grado di salvargli la vita. Ora, del futuro di Adam, spetta a Fiona decidere. Ma si può veramente salvare qualcuno? Distinguere il sottile confine tra legge e morale, e quello tra amore e abitudine, tra desiderio e bisogno? Ian McEwan ce lo racconta nella Ballata di Adam Henry, pubblicato da Einaudi. Buona lettura!
Era il Lunelibro di Alessandra Fiori. Salamino!
Quando sento il tuo profumo, margherita.
Salamino, ancora in libreria. Da Masterchef a Masterpiece, perché tutti vanno all'attacco di Antonio Dorrico, il più influente in tema di vendite dei critici letterari. Ogni suo sì, ogni suo applauso è un crescendo in classifica per il beneficiato. Su Twitter, dove già si decide l'agenda politica, figurarsi cosa può accadere in tema di libreria, e Luigi Mascheroni, cronista culturale, mena il doveroso offendente. Sulla Lettura, che sarebbe il supplemento letterario del Corriere, Antonio Dorrico, critico letterario, dà 9 al libro di Cracco. Per me, dice Mascheroni, fa più danni al paese uno così piuttosto che uno che va le tasse. Ora, Carlo Crocco è un cuoco, è una specie di semmolone, ve lo ricordate, il cuoco arricchito di miseria e nobiltà? E lui è un semmolone molto di moda. La cultura del cibo, nella patria di Dante, Michelangelo e Guglielmo Marconi, è diventata la cultura per eccellenza. E la risposta definitiva l'ha data Michele Fronterre della rivista Formiche. Ha detto: il dado è Cracco, tutto è brodo. E poi ha illustrato lo scenario: la Clerici dirigerà la Mondadori, la Parodi avrà l'Einaudi e il motto pedagogico per eccellenza sarà 3 hot dog, un book. Insomma, e se Antonio Dorrico avesse letto invece Luigi Veronelli?
Professor Giorgio Simonelli, storico Buongiorno. Della televisione all'Università Buongiorno. Cattolica, allora cosa ci dice del canone in TV?
Sentitelo come vola il canone.
Dimmi perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo te.
Beh, è piaciuta?
Non possiamo non dirci sanremesi in questi giorni, perché questo Sanremo è molto importante, lo sapete? Non per quello che hanno scritto alcuni opinionisti sulla restaurazione, sulla normalizzazione, sulla coperta che copre il paese, ma perché il Festival di Sanremo ha dimostrato una cosa semplice di cui nessuno vuole parlare.
E cioè?
La televisione generalista esiste.
Certo.
E fa ascolti e fa il suo mestiere di TV generalista.
E ingloba anche tutti i social media.
E ingloba tutti i social media e parla anche a dei giovani che poi magari sotto sotto se la ridono un po' della TV generalista, ma questo è il mondo, non so perché c'è qualcuno che non lo vuole scoprire o vuole o si indispettisce di fronte a questa cosa. Io credo che credo di dire una cosa che magari non farà piacere a qualcuno.
Ma guardi, Sanremo, professore,
è la stessa cosa di Benigni. Prima di Natale i 10 comandamenti, dopo Natale Sanremo. Ma siamo sempre sulla stessa barca. È la TV generalista che ogni tanto riemerge e fa
i suoi eventi, fa i suoi eventi che aggregano il pubblico.
A proposito,
cioè,
di
fuoco, c'ha
scusi professore, a proposito di Benigni, non c'entra niente, ma forse c'entra. Io mi ricordo quella bellissima vignetta di Giovannino Guareschi quando, tornando dal campo di prigionia, chiese al suo interlocutore: il mondo dove va? A sinistra, disse l'interlocutore, e Guareschi rispose: bene, allora io vado a destra.
Allora professore, insomma, la televisione generalista degli eventi, le è piaciuto tanto il Lunelibro? Annalisa da Roma dice che
sì.
È molto bello,
sì,
le è piaciuto?
Sì, sì, sì. Allora. Anche se lì non c'è il quiz, però
no, non c'è il quiz, ma qui abbiamo di tutto, abbiamo la Tardelli, abbiamo il Lunelibro, abbiamo la Quota Rosa, abbiamo tutto.
No, posso, fra tutto posso mandare un bacio, scusi professore?
Certo.
Devo mandare un bacio a Mario nel suo letto.
Non abbiamo la registrazione di Mario che canta, se
no,
sarebbe,
sì.
Sarebbe la sigla di chiusura perfetta. Professore, ma allora questo servizio pubblico che si esibirà con la Fallace adesso, si esibisce.
Dunque,
anzi.
Io ho già visto questa...
mi dica rapidamente che stiamo chiudendo.
Allora, al di là delle polemiche che non mi interessano, un'ottima fiction.
Ah, quindi una bella fiction.
Fatta da gente di televisione, lo dice uno come me che non ha mai amato Arianna Fallaci.
Le è piaciuto invece?
E invece è molto bello, un uomo di televisione alla regia, Marco Turco, ricordiamolo, autore della biografia di Rino Gaetano, autore della Città dei Marchi.
Insomma, da vedere. E da per finire una domanda dei nostri ascoltatori per Pietrangelo. Come ti è venuta in mente la parola salamino?
È un omaggio a Ettore Petrolini. L'ascoltatore avrà la pazienza domani e negli prossimi giorni di ascoltare la sigla, ed è appunto I Salamini di Ettore Petrolini. È un grande del teatro e un grande della letteratura.
E prima di raccontare la storia, come abbiamo annunciato, di oggi, che dopo il giornale radio, che sarà la storia del rapporto fra l'Italia e la Libia, curata come sempre da Marina Milone e realizzata da Giuseppe Giannotti, replay di Samuele Bernardi. Bersani.
Dentro al replay, tra miliardi di altri ci sei e non hai scia, luminosa d'auto anche di periferia, come i sogni che farai o prenderai a noleggio. Ti addormenterai con le scarpe